Sono felice e onorata di poter condividere con voi questo momento che, appunto, come mi è stato raccontato, è veramente ormai ha raggiunto una bellissima tradizione, no? Qualcuno mi diceva è un momento atteso da parte di tante persone in diocesi, e quindi è bellissimo questa idea di voler lanciare l'anno pastorale partendo dalle fondamenta solide della scrittura. Quindi sono molto edificata dal vostro impegno e veramente lo porto a casa e spero di fare altrettanto magari il mio piccolo nella mia diocesi. E l'altro elemento interessante era che, per vari motivi, il percorso che avete fatto dei discorsi in Matteo non ha seguito l'ordine che si trova effettivamente nel Vangelo, e quindi l'ultimo, invece di essere quello escatologico e aprirci agli orizzonti appunto ultimi, in realtà è quello della missione, che però mi pare molto provvidenziale, cioè lasciarci sul mandato, sull'invio, veramente quello che serve per l'inizio di un anno pastorale. E ancora ci aiuta un po' a meditare, seguendo il discorso anche immagino di stamattina, sulla Chiesa, sull'essere Chiesa, sull'essere comunità, appunto in questo momento particolare dell'anno di una diocesi, di una Chiesa diocesana, sul rimettere un po' a fuoco che cos'è la nostra pastorale, che cos'è il nostro apostolato, da dove parte, cosa la spinge, verso dove va. In questo troviamo degli agganci fortissimi proprio in questo discorso che oggi Matteo, diciamo, ci riconsegna ufficialmente. A cosa si ispira la nostra azione? Da cosa è mossa e verso chi va? Perché quello che è per noi l'invio, oggi dovremmo sentirlo tale, è quello che era nelle parole, nei gesti che Gesù ha consegnato ai suoi. Quindi dovremmo entrare un po' in questo clima. Qual è il rischio, ovviamente, altrimenti, per questo che abbiamo sempre bisogno un po' di ritornare, no? A rimettere a fuoco alcune cose, che tutto ciò che ha comunque una fluidità, no? Un carisma, quell'intuizione che viene dallo Spirito e quindi è voluto da Dio, ha bisogno però poi, per superare il tempo, di organizzarsi, di strutturarsi, di istituzionalizzarsi. Così nasce la Chiesa, no? E così anche noi, tutte le nostre esperienze, anche i gruppi, l'apostolato biblico che poi si organizza in equipe, eccetera. Allora, qual è il rischio quando ci si struttura un po'? Ripeto, inevitabile, perché altrimenti l'alternativa è perdersi, perdere quell'intuizione, non fare in modo che non, così, che muoia con chi ha avuto quel momento di partenza. La pena, diciamo, il rischio è di ripiegarsi, di diventare autoreferenziale. Quante volte il Papa ci ricorda anche questo aspetto. L'autoreferenzialità della Chiesa può essere questa: dimentico dal dove vengo, appunto, la mia fonte, il mio legame con colui che mi ha inviato, e dimentico il per chi esisto, a chi sono inviato. Ok, si capisce? No? Questo mi pare che è la cosa che veramente dobbiamo andare a cercare in questo capitolo poco più che andremo a leggere. Per questo ci stimola così tanto. Quello che vuole evitare, quello, diciamo, che va a grattare delle nostre ruggini, è proprio questo. Noi possiamo ripiegarci pensando di possedere noi quello che andiamo a dare, invece di rimanere collegati con la fonte. Noi possiamo ripiegarci nel senso di tenercelo un po' per noi, nel tran tran, nella routine, nelle cose che più o meno si fanno, senza sentirci stimolati, interpellati da chi abbiamo davanti, che di volta in volta, anno per anno, cambia. Tutte le questioni giovanili, tutte le sfide che anche prima con una battuta però si dicevano, la questione del genere, sono delle sfide che abbiamo davanti oggi, che ci sono e che non possiamo evitare di porci. Quindi siamo inviati alla comunità LGBT plus o no? Per andare subito in media stress, ok? Ci capiamo? Quindi la risposta a ognuno di voi trovarla. Ma entriamo nel testo. Allora, siamo al capitolo 9, la fine del capitolo 9, inizia questo discorso al versetto 35, e adesso seguo una traduzione che credo non si trovi neanche più in commercio, che era stata fatta alcuni anni fa. Mi piace perché è fatta in modo ecumenico, ci hanno lavorato insieme dei traduttori di diverse confessioni cristiane, anche gli ortodossi, cosa non sempre frequente, oltre ai fratelli protestanti, e poi approvata dai rappresentanti delle varie chiese. Allora, l'inizio, dicevo, è al versetto 35, quindi alla fine del capitolo 9, e poi il discorso va avanti fino alla fine del capitolo 10. La prima cosa che è interessante notare è che poco prima si era detto di alcuni miracoli, 10 per la precisione, che Gesù aveva compiuto, appunto al capitolo 8 e 9, ai capitoli 8 e 9, e se noi andiamo a prendere l'11, si vede che c'è una, diciamo, delegazione che va da Gesù, da parte di Giovanni Battista, a chiedergli, ricordate, sei tu quello che deve venire? E lui risponde rimandando a: dite quello che avete ascoltato, riferite quello che avete visto. Cioè, sembrerebbe che quello che devono riportare a Giovanni per vedere se Gesù è o no il Messia sono esattamente le cose raccontate nei capitoli da 5 a 9. Il discorso della montagna, quindi tutto quell'insegnamento preziosissimo sull'identità un po' del regno in un certo senso, e sulla messa in pratica di quel regno che si manifesta attraverso quella serie di miracoli raccolti appunto nei capitoli 8 e 9. Quindi sembrerebbe che questo capitolo 10 che c'è in mezzo, se non ci fosse stato, il discorso fluiva perfettamente. Quindi, come dire, magari è stato aggiunto apposta. Cioè Matteo ha sentito il bisogno di inserirlo per rispondere a un'esigenza, altrimenti il discorso andava bene ugualmente. E qual è l'esigenza? Quindi qual è il filo che tiene insieme tutti i versetti che poi vedremo, no, affronta due o tre elementi chiave? Direi che è proprio quello che vi accennavo prima, cioè il legame che c'è fra gli inviati e colui che invia. Restare permanentemente in condizione di inviato, sapendo che c'è un altro che ti manda, che non sei tu il possessore di ciò che dai, non sei tu il padrone, diciamo, nemmeno delle persone a cui stai andando, perché dovrai poi riferire. Si capisce? Quindi questo è quello che dovete tenere presente in tutti i vari passaggi. Lui è come se volesse insistere e dire: la Chiesa, la comunità ecclesiale, la comunità dei discepoli esiste, è tale, la sua identità e la sua missione è tale se c'è questa memoria attiva dell'invio, del chi ti ha inviato, questo legame vitale, dirà Paolo, o chi per lui, nella lettera agli Efesini, il legame testa-corpo. Può esistere la testa senza il corpo? Può esistere il corpo senza la testa? Sono un legame assolutamente vitale, giusto? Così è. Allora, quella è poi la visione paolina, ma qui ci sta dicendo questa stessa idea. Dove andate se non rimanete legati a Gesù? Che cosa portate? Chi siete? Dirà Giovanni. Tralci, che non sono più legati alla vite, non hanno più senso di esistere. Dunque, qui abbiamo subito la motivazione, direi quasi fin dall'inizio, il punto, quindi la motivazione, diciamo, è questo di estendere ai discepoli da parte di Gesù quella che era la sua autorità, la exousia, il potere, questa benedetta autorità che i contemporanei riconoscevano in Gesù, nelle sue parole, nei suoi gesti. Ecco uno che agisce, ecco uno che parla con autorità, e che abbiamo una nostalgia infinita di poter rivedere oggi in qualche figura. A volte la cerchiamo disperatamente, no? In persone che dovrebbero occuparsi magari della cosa pubblica, eccetera. Questa autorità di qualcuno che sa quel che fa. Ecco, allora Gesù ha questa autorità, gli è riconosciuta, la estende ai suoi, perché possano con la sua autorità proseguire quello che lui ha iniziato, e cioè essenzialmente curare le malattie, i guai, i mali vari e predicare il regno. Non c'è altro da fare. rendere presente il regno, combattendo il male e annunciandone la presenza, la vicinanza. Questo è quello che comincia, che cerca di, che Gesù ha iniziato e che vuole che i suoi proseguano. Le tre grandi parti che vediamo sono, che poi praticamente sono due, c'è un'introduzione che arriva praticamente alla finale del 9 e poi ci possiamo aggiungere magari l'inizio della chiamata dei 12, e poi queste due parti che sono essenzialmente il discorso vero e proprio di invio con le caratteristiche eccetera, e poi un approfondimento su quello che è il rapporto fra il discepolo e il maestro. E qui si esaurisce un po' tutto il percorso. Se andiamo a guardare delle parole, diciamo, che dovrebbero un po' risuonarci, da tenere un po' sott'occhio, diciamo, vediamo che ritornano e che hanno un'importanza, sono appunto la parola discepolo, colui quindi che segue, colui che resta in un atteggiamento di colui che deve imparare, non è un laureato che quindi viene abilitato, non so, ad insegnare, no, è uno che resta costantemente studente. Molto importante questo per esempio lo vivono quelli che fanno i percorsi scout, no? Come sapete, una volta che hanno imparato alcune cose, poi iniziano a prendersi, a occuparsi dei più piccoli, no? Ma restano costantemente in un lavoro anche con i più grandi, un po' questo. Discepolo, quindi la parola discepolo. Poi l'idea dell'essere inviato, inviare, sia come sostantivo che come verbo. Poi tornerà molto spesso questa parola degno, l'essere degno, quindi chiederà un piccolo approfondimento. E poi alla fine l'idea dell'essere accolto: se c'è un invio, ci deve essere anche qualcuno che riceve. E adesso andiamo proprio a leggere. Allora, partiamo, dicevamo, dal 9:35, dove troviamo questo attacco molto bello. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, proclamando il Vangelo del Regno e curando, guarendola ogni malattia e infermità. Gesù che cammina, percorreva città e villaggi, resterà per sempre anche per noi il modello del discepolo. È uno che sempre sta in cammino, va nei centri piccoli, il paesello, il villaggetto, e va nella grande città. Cosa c'è da tenere in contatto? Vedete, primo, la sua ebraicità, la priorità di Israele, che ovviamente sapete benissimo quanto è importante per Matteo, e quindi si parte dalla sinagoga, dal luogo della riunione ebraica, e è lì che si torna, da lì che si parte, è lì che va ad insegnare. E poi, vedete, proclamando il Vangelo del Regno e curando. C'è un legame, sembrerebbe proprio inscindibile, fra la parola del regno, l'annuncio, quindi il Vangelo, e la terapia, la cura che tutti cerchiamo. Mi piace questa traduzione che hanno proposto questi, che è curando, guarendola ogni malattia e infermità, perché salva il senso prioritario del verbo che c'è qui, che è terapeuo. Molto importante, voi sono sicura che con tutti i vostri percorsi l'avrete detto mille volte, ma penso che sappiate, lo ricordo per quei rarissimi che se non ce l'avessero presente, che noi purtroppo nelle traduzioni, ancora quella della CEI attuale, abbiamo che ovunque compare iaomai, che è l'effettivo guarire, e terapeuo, che è prendersi cura, curare, abbiamo sempre la traduzione uniformante guarire. Quindi noi non abbiamo la percezione invece di quest'altro aspetto, che è presente, notate, due volte su tre, parlo di tutti i Vangeli, due volte su tre c'è un Gesù che si prende cura. Ovviamente qual è il fine? Di liberare l'uomo dalle sue paure, anche di fargli raggiungere una guarigione, ma attivando in lui la sua volontà, le sue risorse, le sue capacità. Non è sempre questo miracolismo ogni tre passi. Mi spiego? Altrimenti diventa quell'atteggiamento appunto dove, insomma, non voglio dire magico, ma insomma dove si rischia di forzare la mano a Dio perché si cerca sempre l'intervento soprannaturale. E io come faccio a imitare, a seguire, a essere discepolo di Gesù in questo? Ma se invece lui si prende cura, chi di noi non è in grado di prendersi cura degli altri? Ovviamente, vedete qui però l'obiettivo, quindi perciò hanno aggiunto questa ulteriore sfumatura, il fine. Quindi vi prego di tenerlo presente. Curando, guarendo. Si prende cura e libera dalla malattia, dall'infermità, da ciò che opprime l'essere umano. Veduta la folla, si commosse perché erano sbandati e spossati come pecore senza pastore. Disse allora ai discepoli: il raccolto è abbondante, ma i lavoranti sono pochi. Pregate il Signore del raccolto di mandare lavoranti per il suo raccolto. Allora, vi faccio notare che questa, sia il versetto 35 che questo inizio del 36, veduta la folla, è esattamente uguale all'inizio del discorso della montagna. Se l'avete letto ieri, no? Avete presente. Proprio la stessa introduzione, questa idea del percorrere, dell'annunciare, del guarire, vede le folle e fa un passo in più. Qui c'è però questa aggiunta della commozione, è quel famoso verbo splagnizomai, che ormai siamo abituati a meditare, no? L'idea della misericordia, di questa commozione. Questa è la fonte della missione, qui sembra dire. Se tu non sei commosso, se non senti un pochino l'esigenza dell'altro, il dolore dell'altro, il dubbio dell'altro, cosa gli vai a dare? Qualcosa di formale? Qualcosa da ufficio? Come si diceva una volta, il medico della mutua, no? Che fa delle cose, delle prescrizioni di corsa, così, senza prendere sul serio la persona che ha davanti, senza conoscerla. Invece sentire l'altro è quello che mi muove veramente a poter creare una connessione. Questo è ciò che muove Gesù. Qui è la prima volta in cui questo verbo è presente in Matteo, quindi 9:36, e torna altre quattro volte. Due volte è, diciamo, la sezione dei pani, quella dove c'è la condivisione dei pani e dei pesci, eccetera. E quindi queste e le altre due sono un po' ispirate a Marco. Non c'è una novità, diciamo, proprio di Matteo. E poi ritorna altre due volte quando c'è la parabola del, diciamo, del servo insolvente, il padrone che si commuove quando lui gli chiede: abbi pietà di me che non ce la faccia. E allora lì il padrone si commuove, quindi lo perdona. E poi alla fine del capitolo 20, quando ci sono i due ciechi di Gerico, quindi lì Gesù commosso interviene e gli restituisce la vista. Quindi vedete, situazioni di malattia, situazioni di diciamo colpa in un certo senso, di debitoria, così potremmo definirla, situazioni di fame, il bisogno è ciò che muove, ma io devo essere in grado di vedere il bisogno dell'altro o metterlo in condizione di poterlo esprimere. Allora ecco che si scatta questa connessione. L'ulteriore passaggio interessante è che se all'origine della missione c'è questa commozione viscerale, è vero anche che si dice, quindi una condizione che mi muove è negativa in sé, no? È una sorta di male, potremmo dire che non è un luogo negativo in certo senso, no? Non c'è una sorta di giudizio negativo su questa condizione di bisogno, ma viene letta come possibilità di raccolto, come una messe. Quindi c'è da pregare perché arrivino persone a soddisfare questo bisogno. In particolare qui potrebbe essere, visto che si parla di Israele, del popolo di Israele, l'attesa messianica che finalmente trova risposta nel Messia che giunge. Ma l'idea è proprio, attenzione, dice, vedete delle situazioni negative di povertà, miseria da vari punti di vista, non pensate, non lasciatevi scoraggiare, quasi indulgere in una sorta di disperazione, ma pensate che c'è una gioia che può essere raccolta nel momento in cui si annuncia il Vangelo a quelle persone. Capito? Si va già all'esito. Quel bisogno apre all'incontro possibile e allora ecco che si può creare quell'occasione di salvezza, quell'occasione di misericordia che salva sia quello che riceve che quello che dona. Ma mi fermo ancora un attimo su due termini molto importanti, quando dice che veduta la folla si commosse perché c'erano, qui, la mia traduzione dice, sbandati e spossati come pecore senza pastore. Allora, mi pare che la CEI diceva, aspettate, me l'avevo segnato, stanco e sfinito, che è un po' quasi una ripetizione, no? Mi sembra. Ecco, allora, i due aggettivi sono scullo e retto. Il primo è un po' forte, significa spellato, lacerato, strappato, mettendolo anche da un punto di vista metaforico, potrebbe essere o la persona che si trova a essere un po' così lacerata, oppure che ha perso, strappandole, diciamo, quelle che potrebbero essere le vie normali, e allora si può rendere appunto con sbandato. Questo un po' tirando dall'altro aspetto dove si dice della pecora, delle pecore che si sono perse, no? Hanno perso come la strada, quindi si sentono appunto lacerate nel senso di non so più che fare, oggi diremmo in crisi, no? La persona che non sa che fare, che decidere. In questo senso, no? Sbandato. E questa condizione, quando è perdurante, può essere sfiancante, cioè ti può spossare nel senso davvero che esaurisce le tue energie. Allora, il secondo aggettivo significa gettato a terra. Quindi a terra, quando uno si dice, mamma mia, mi sento proprio a terra. Le ruote sgonfie. In questo senso, il secondo veicola più questa idea della stanchezza, eh? Ok? Quindi questo aspetto di appunto spossatezza. Ho finito le mie energie. Forse perché vengo da una prova lunga, o forse perché la mia attesa non ha trovato risposta. E allora mi trovo in questa condizione che di per sé mi autorizza a ricevere l'annuncio, a ricevere la cura, quasi ad averne il diritto, eh? Si capisce? Mi sembra molto forte. Quindi qui l'indicazione per i discepoli è quelle persone che si trovano in questa condizione, è a loro che siete inviati. Quelle possiamo definirle, questa è un'immagine molto, diciamo, da Primo Testamento, pecore senza pastore, perché in questa condizione cercano un qualcuno che li aiuti a riorientarsi e non le trovano. E qui andate ai profeti, andate alle condanne terribili di Ezechiele quando parla dei pastori che finiscono per maltrattare e abusare delle pecore e così via. Quindi hanno bisogno di ritrovare un po' il bandolo. Allora Gesù però non conclude dicendo datevi da fare, ma dice pregate. Quindi di nuovo guardate quest'altra cosa, la compassione, il contatto con la persona che sta male, che ha bisogno, che è a terra, e la preghiera, colui che ti dà il senso della tua missione. Eh? Vedete le due direzioni mantenute costantemente aperte. E poi allora la chiamata dei dodici. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità, quello che dicevo fino dall'inizio, sugli spiriti impuri, per scacciarli e per curare, guarendola, ogni malattia e ogni infermità. Dei 12 apostoli, questi sono i nomi, elenco noto, do subito le cose da notare, diciamo, primo Simone detto Pietro, questa primo lo dice proprio solo Matteo, quindi questa figura che per lui è così importante, di questo Simeon, il cui nome porta già questo senso dell'ascolto, è bello. Era, ricordate il nome che aveva dato Lia a uno dei suoi figli, Lia, la moglie di Giacobbe. Dio mi ha ascoltato e allora dà questo nome a questo figlio. Quindi l'ascolto, che poi diventa, no, detto Pietro, e Andrea suo fratello. Notate che sono tutti ricordati in coppia. Poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo l'esattore. La precisazione, Matteo il pubblicano, Matteo l'esattore, di nuovo è una specificazione che fa l'evangelista Matteo rispetto all'evangelista Marco, che pure rimetteva Matteo ma non diceva che era il pubblicano. E così noi connettiamo con la chiamata di quel famoso pubblicano, appunto, che era un esattore. Poi Giacomo di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, proprio quello che lo tradì. Allora, qui notate Simone il Cananeo. Cananeo noi pensiamo a Canaan, no? Magari l'origine geografica. Invece è interessante che potrebbe essere una, diciamo, una parola di derivazione aramaica, Canaia, che viene da, anche qui da un po' dall'ebraico, che indica, nel caso quando è applicata a Dio, il Dio geloso, lo ricordate, il Dio appassionato, no? Che ci tiene al suo popolo, eccetera. Quindi ha un po' questa idea di qualcuno che insomma, è pronto a combattere per ciò in cui crede e quindi potrebbe essere, come interpreta Luca, lo zelota, quello che è talmente, no, attento alla situazione in particolare politica del paese che è pronto anche a combattere per questo. Quindi questo tipo, questo Simone era, insomma, uno abbastanza pronto ad agire. Invece è interessante che, vedete, le specificazioni ci sono solo nei nomi doppi. Cioè, siccome Simone il primo è detto Pietro, questo secondo Simone è specificato come il Cananeo. Poi ci sono i due Giacomi che sono specificati, no? Uno è di Zebedeo e uno è di Alfeo. I nomi singoli non hanno bisogno di specificazione. Giuda qui non dovrebbe essere specificato perché c'è solo lui di Giuda. C'è Taddeo, no? L'altro che poi in un altro elenco diventerà lui stesso Giuda. Allora, questo Iscariota non era necessario, diciamo, nell'elenco. Origine di questo termine, Iscariot, uomo di Keriot, villaggio del Negev, probabile, possibile la sua origine, però non c'era bisogno di specificarlo, era l'unico Giuda. Potrebbe essere, questa è solo un'ipotesi, anche qui pensando a una parola un po' di origine, appunto, forse aramaica, il significato il falso, il mentitore, il falso. Se fosse così, ovviamente non poteva essere noto così fin dall'inizio, ma era tipo un soprannome che poteva essergli stato dato solo successivamente, ma che ovviamente quando l'evangelista scrive era ormai un modo per ricordare il personaggio, allora avrebbe senso proprio quello che lo tradì. Quindi Giuda probabilmente si è guadagnato sul campo questo ulteriore termine, Ishkaria, questo uomo un po' così, appunto, un po' falso. Notate che all'inizio vengono chiamati, l'avevo letto all'inizio, i 12 discepoli. Questa è una dizione molto cara a Matteo. Lui ritorna, è l'unico che le usa insieme. Per esempio Marco, Luca dicono o i 12 in modo assoluto oppure i discepoli, tendendo a considerare una sfera un po' più larga. Invece lui insiste su questo, i 12 discepoli. E al versetto 2 dice, dei 12 apostoli questi sono i nomi. Ora qui vi faccio notare che potremmo anche non tradurlo apostolo questo termine. Ovviamente sotto c'è proprio apostoloi, però visto che in Matteo è l'unico caso in cui ricorre, come si dice un apax, no? È l'unica volta, secondo me si dovrebbe salvare il significato quello primario, cioè se io penso apostoli, con tutte le cose teologiche che ho in testa, tutto il percorso neotestamentario, mi viene di associare, è come se io dicessi, non so, cardinale oppure ministro. Cioè, penso a un ruolo, penso a, come dire, una posizione che comporta una serie di impegni, di doveri, eccetera, eccetera. Penso anche a un potere, mi spiego? Non penso alla funzione, cioè, o meglio, a quello che proprio è chiamato a fare. Se io penso, appunto, dicevo, un ministro di qualche cosa, è difficile che io a questo termine associo immediatamente sì, perché si occupa di servire i cittadini per questo e quest'altro. Tendo a pensare più a, appunto, una posizione un po' statica, eh? Mi capite se dico così? Appunto, un ruolo, la superiora, adesso mi è venuto in mente guardando la suora, no? Ecco, quindi una certa posizione, ripeto, un ruolo. Invece la radice appunto è inviato, il significato è l'invio. L'inviato non è per niente statico, anzi è uno in cammino, è come il ministro, traduciamolo un po' servitore, avrebbe tutto un altro impatto, ci rimanderebbe proprio all'azione, alla dinamicità, a quello per cui sei stato chiamato. Quindi qui secondo me sarebbe più bello e più utile lasciare questa idea degli inviati, dei 12 inviati, questi sono i nomi. E fra i nomi che abbiamo sentito, dal pescatore all'esattore, quindi il collaborazionista, quell'altro che faceva il partigiano, che possiamo dedurre? Che sono molto diversi fra loro. Già questo primo nucleo ci dice che sono quasi incompatibili, eppure Gesù ha formato così la sua squadra. E questo ci dice molto. La cattolicità della Chiesa, del gruppo, cioè veramente la universalità. Non creiamo le bolle di persone che la pensano tutti allo stesso modo, no? I gruppi, i movimenti spesso, che problematica diciamo si trovano a vivere? Che siccome seguono tutti un'idea ispiratrice, tendono ad assomigliarsi tutti e quindi tendono a dire noi e gli altri, tendono a vedersi separati dalle altre realtà, anche quelle ecclesiali, intraecclesiali. Ma sapete che c'è chi fa le battute e dice bisogna fare l'ecumenismo dentro la Chiesa cattolica. Perché? Perché appunto c'è sempre un po' questo atteggiamento un pochino settario. Se già noi andiamo a questo piccolo dettaglio, vediamo la enorme diversità fra questi personaggi che ci dice con questi dobbiamo stare. Fratelli e sorelle, uno non se li sceglie e ci si trova ad avere a che fare. Bene, allora tutti questi così diversi vengono inviati. Ecco il discorso di missione. A chi è inviata? A chi sono inviati? Versetto 5, questi 12 Gesù li inviò, dopo aver loro ordinato, e cominciano le parole di Gesù. Non prendete una via di pagani, non entrate in una città di samaritani, rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andando proclamate: il regno dei cieli si è fatto vicino. Curate i malati, guarendoli, resuscitate i morti, purificate lebbrosi, scacciate demoni. In dono avete ricevuto, in dono date. Questa primissima parte. L'invio a chi? Vedete, prima parte l'esclusione, non prendete una via di pagani, cioè potrebbe essere una strada che va verso città abitate dai pagani, potrebbe anche essere inteso, che c'è un profeta che si esprime così, non imitate le vie, cioè nel senso il comportamento dei pagani, no? Quindi non lasciatevi influenzare magari da usi che non sono propri, non entrate nelle città dei samaritani, che sono, diciamo, fra virgolette, i pagani vicini, no? In certo senso. Rivolgetevi, questa espressione, no? Alle pecore perdute della casa di Israele. Quindi sono queste persone che appartengono al popolo di Israele, non c'è l'idea dell'essere perduto per sempre, ma come appunto che vivono questo senso un po' di smarrimento. È a loro che bisogna rivolgersi, e qui tutti ricorderete l'immagine con cui si conclude il Salmo, il lunghissimo Salmo alfabetico 119, quando questo, che sapete è un Salmo di tutta una meditazione sapienziale sul valore della Torah, dei comandi del Signore, dei suoi precetti che aiutano appunto a tenere la barra dritta, a non perdersi nella vita, a affrontare le problematiche, eccetera, quindi i precetti, i comandi del Signore, tutte le sue leggi, tutte le sue indicazioni, che l'orante dice di aver seguito, e finisce dicendo: mi perdo, Signore. L'ultimo versetto è bellissimo, cioè dopo che ha seguito tutto questo: Signore, io mi perdo come una pecora persa. Mi perdo come una pecora che si perde. Vieni a cercare il tuo servo. Io posso mettere tutti i paletti, tutto quello che voglio, seguire tutte le regole, eccetera, eccetera, comunque ci perdiamo, anche se ce la mettiamo tutta. E l'unica soluzione è che sia il Signore che viene a cercarci, che si muove e ci viene incontro. Ecco, questa è la connotazione, diciamo, di queste persone, che sono aperte a questo essere trovate, questa ricerca che in realtà spesso è solo un'apertura perché qualcun altro giunga. E dunque a loro devono rivolgersi, per annunciare il regno, per liberare l'essere umano da tutto ciò che può opprimerlo. Quindi qui vedete la serie, no? La malattia, la morte, poi arrivano i lebbrosi, curiosamente, dopo i morti, e poi i demoni. Quindi una serie di condizioni che escludono l'uomo dal consesso sociale, che gli fanno perdere magari il dominio di sé, no? Perché il demonio è anche un po' questo, no? Questa forza che non riesce appunto a dominare, eccetera. La morte quella fisica, quella spirituale, interiore, lo scoraggiamento, ci possono essere tanti fattori. Diciamo, in una parola, tutto ciò che cancella l'identità della persona, che la opprime appunto, la sfianca, a loro andate, preoccupatevi, curatevi di loro. Con quale stile? Ingratuità e povertà. E qui conoscete bene queste espressioni che sono prese proprio dal discorso missionario che troviamo anche in Marco. Non procacciatevi né oro né argento, né moneta di bronzo, né le cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, qui addirittura si fa più radicale di Marco, né sandali, né bastone, il che sembra un po' strano perché poi parla dello scuotere la polvere, quindi sembra proprio voler dire andate quasi nudi, nudi di voi stessi, perché a chi lavora spetta il sostentamento. E qui questo spetta il sostentamento, chi lavora, il lavorante, l'operaio, ha diritto alla sua paga, no? Vi ricordate? È degno del sostentamento. È la prima volta che torna, che troviamo questo termine, axios, degno. Qui, vedete come è stato reso? Gli spetta. Quindi quando voi sentite degno, cominciate a pensare, non è una dignità morale, un livello morale da raggiungere, è qualcuno che si trova in una condizione di una capacità, come dico, addirittura di un diritto che può esercitare, come quello che appunto ha lavorato e quindi gli spetta qualche cosa che può rendere, che può appunto chiedere. In qualunque città o villaggio andiate, informatevi di chi ne sia degno. Ecco, vedete che ritorna, però ripeto lo stesso termine, e là restate fino alla vostra partenza. Entrando in quella casa, salutate. Se quella casa ne sarà degna, la vostra pace scenda su di essa. Se invece non ne sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. Se poi qualcuno non vi ricevesse, non desse ascolto alle vostre parole, uscendo da quella casa o città, dovete scuotere la polvere dai vostri piedi, no? In verità vi dico, nel giorno del giudizio, rispetto a quella città, la terra di Sodoma e Gomorra avrà una sorte più tollerabile. Allora, qui qual è l'idea di fondo? Che questa povertà di mezzi rende più facile, più possibile ricevere il dono, perché è un dono, dell'essere accolti. L'altro, se ti vede in una condizione appunto più, diciamo, di semplicità, è più facile che ti riceva e apre anche all'altro la possibilità di ricevere a lui, diciamo, lui un dono. Qual è il dono? Quello di assomigliare di più a Dio. Chi è che accoglie sempre, se non proprio Dio stesso? Quindi quello che accoglie ha la possibilità di crescere in questa dimensione, quello che viene accolto ha la possibilità di sperimentare questo senso di affidamento all'altro, di fiducia, di non dare niente per scontato, di proprio essere in una necessità che apre il contatto, la possibilità di relazionarsi. Quindi la gratuità è proprio questo segno distintivo, questa bellissima espressione che conosciamo molto bene. Gratuitamente avete ricevuto, o meglio, in dono, letteralmente c'è, in dono avete ricevuto, avete preso tutto quello che siete, tutto quello che vi riguarda, compreso il messaggio che portate, così a vostra volta fatevi dono e fate dono di tutto ciò che siete. Il missionario cosa fa? Porta la pace, questo mi pare evidente, no? Annuncia questa pace, è pronto ad annunciarla, quindi il suo messaggio evidentemente è sempre un messaggio di liberazione, non è qualcosa che va a giudicare, non è un peso che impone agli altri, non è qualcosa che, di negativo, ecco, diciamo così. C'è un elemento appunto di evangelicità, cioè di una notizia bella che va a essere portato. Quindi è strano, potremmo dire, che non venga accolto. Però c'è qualcuno che evidentemente non si mostra, potrebbe non mostrarsi degno. Allora, se abbiamo detto che l'essere degno è qualcosa che riguarda la capacità, anche un certo, diciamo quasi diritto, l'origine proprio dà quasi un riferimento al, potrebbe essere riferito, diciamo, anche a un peso, quindi a volte si dice, si misuravano sulla bilancia, quindi se io metto dall'altra parte, non so, qualcosa di valore, allora posso dire così, una persona che è degna, una persona che ha valore e quindi può in questo senso ottenere qualche cosa. Però mi sembra importante sottolineare che, guardando un po' più in generale, tenendo presente le cose che abbiamo già detto, chi è che allora ha questo valore, secondo Gesù? Chi ha questa capacità? Questa possibilità, addirittura questo diritto, forse chi è nel pianto, chi è mite, chi è affamato e assetato di giustizia, chi è povero spirito, chi è puro di cuore, forse quei soggetti che abbiamo incontrato nel discorso della montagna, forse sono proprio loro che sono capaci di accogliere perché hanno questo senso di apertura, sanno di trovarsi in una condizione che chiede cambiamento, ecco, chiede di mettersi in cammino, di fare un passo avanti, non di rimanere dove si sta. Vedete, di nuovo torna questa idea della dinamicità, del cammino. Chi sta bene si accomoda e chiude le porte. Chi sta male, se arriva qualcuno, si sente solo, se ti suonano alla porta, chi sarà? È pronto ad accogliere, ha desiderio, no? Proprio perché si riconosce mancante e nella sua mancanza ha diritto di ricevere quella pace che può essergli annunciata. Qualcun altro, ma allora a quel punto non è il giudizio come una sorta di punizione che si scaglia su coloro che non hanno accolto gli inviati del Signore. È che la chiusura stessa è il sigillo della tomba e ti lascia lì, nella tua morte, nella tua quasi implosione esistenziale. Eh? Il giudizio non è mai qualcosa che arriva dopo, è, come dire, o soprattutto in modo punitivo, è quella presa d'atto della condizione che da solo ti sei scelto e costruito. Sodoma e Gomorra, qual è il grande peccato di Sodoma e Gomorra? Quello di non aver accolto gli ospiti, non a caso. Era il grande peccato contro l'ospitalità, la chiusura della città che rinnega, diciamo, il senso. Una città dovrebbe essere appunto luogo di incontro, di vite che si incrociano, di diversità che si contaminano, che crescono insieme. E invece la città che si chiude, così è della persona che quindi, rifiutando questa pace, rifiutando questa vita che viene a essere portata dal missionario, dall'inviato, ma che, se abbiamo detto bene, ricevendo l'inviato, che è collegato a colui che lo invia, significa ricevere anche quello che l'ha inviato. Ciò di cui si depriva colui che non accoglie la casa, la città che non accoglie, significa in ultima analisi deprivarsi dell'accoglienza di Gesù stesso o di Dio, della presenza di Dio. Dio che agisce nella storia attraverso quelli che invia viene rifiutato. Ecco perché, ma non perché, ripeto, voglio che questo sia molto chiaro, ma non perché non lo sappiate, so che lo sapete già tutti, ma perché non. Sono sempre testi un po' delicati, no? Non c'è mai l'idea della punizione successiva, quasi la vendetta, ma è proprio il rimanere da soli con le proprie condizioni che poi finiscono per deprivare. E dunque, se questa è la situazione, di questa ospitalità, che appunto purtroppo può essere anche negata, ecco che inclusione, versetto 16, ecco io vi mando, no? Ecco io vi invio, quindi l'invio, ecco io vi invio, è lo stesso verbo. Con questo versetto che era un po' il titolo anche di questo momento. Vi mando come pecore fra lupi, fatevi cauti come serpenti, questa traduzione dice candidi come le colombe, non so la vostra che avete nel sussidio, nella CEI c'è semplici, mi pare semplici come le colombe. Guardatevi, cioè state attenti dalla gente, perché vi consegneranno ai loro sinedri, vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Per causa mia sarete deferiti a capi e re, a testimonianza per loro e per i pagani. Allora, qui inizia un'ulteriore conseguenza che sembrerebbe, no, quasi un po' così, destabilizzante, cioè già la prospettiva dell'essere rifiutati gela un po' l'entusiasmo, siccome andiamo a portare la pace, che bello, andiamo a soccorrere chi è nel bisogno, chi è povero, chi è in attesa, chi è spossato, chi è perso, e già mi potrebbero rifiutare. E secondo, addirittura potrei incorrere in persecuzioni aperte. Dice, ma come? Io sono andata a fare del bene, sono andata a liberare dal male. Perché l'opposto? Perché vengo ripagato con una moneta che mi sembra veramente opposta a quello che meriterei? Ecco, quindi qui è molto interessante. Le sinagoghe e i sinedri, che sono un po' le istituzioni, diciamo tipo i tribunali, quindi anche un pochino giuridiche, ebraiche. I governatori e i re, che sono al tempo di Matteo ancora le istituzioni romane. Quindi di qua e di là prenderete botte, vi troverete a essere giudicati, vi troverete a essere non accolti, a essere respinti, ma questo accadrà a causa mia, come dice, quindi sempre col legame con Gesù, a testimonianza. Qui c'è la famosa martiria, andate per essere martiri, in modo che loro e i pagani, notate, quindi sono già, cominciano a essere inclusi i pagani, che poi saranno inclusi definitivamente alla fine del Vangelo, quando vengono inviati a tutte le genti. All'inizio si parlava, dice, andate solo alle pecore di Israele, ma pecore perdute della casa di Israele, in realtà la testimonianza anche alle pecore perdute di Israele di fatto è testimonianza anche per le genti, anche per i pagani. Quel primo versetto, vi mando come pecore fra i lupi. Queste pecore, là, ma non eravamo inviati alle pecore? Sta probata. Eravamo inviati alle pecore e dobbiamo essere anche noi pecore? Com'è sta storia? Pensavamo di essere un po' meglio, pensavamo di essere i pastori. Forse no. Forse qui Gesù sta dicendo, voi dovete andare da quelle pecore, ma pecore come loro, senza porvi in un gradino diverso, perché il pastore è il Signore. Con la vostra presenza manifestate la presenza del pastore unico di Israele e di tutti gli altri, che è il Signore stesso. Quindi, care pecorelle, dice già Ambrogio, Sant'Ambrogio, commentando questo testo, che in realtà qui quello che si sta iniziando a realizzare è quella meravigliosa profezia di Isaia, del capitolo 11, quando si parla appunto dei tempi messianici, del virgulto di Jesse, dei doni dello Spirito che scendono su questo virgulto, e il lupo pascolerà con l'agnello, e il bambino metterà la mano nel covo del serpente, cioè quella condizione in cui il leone, tutti quegli animali che sono associati un po' stile Disney, se volete, a delle figure predatorie essenzialmente, si trovano a perdere questa loro caratteristica. Il predatore e la preda si ritrovano fratelli. Questo è il segno dei tempi messianici. Ricordate il sogno di Martin Luther King? Sogno che i figli di oppressi ed oppressori siedano insieme al tavolo della fratellanza. È questo, non è altro che questo. Il mondo si è sempre diviso fra gli oppressi e gli oppressori, le prede e i predatori. Dove si rende presente il regno, questo finalmente è superato nella fraternità. Se noi, se la comunità dei discepoli non annuncia questo, possiamo chiudere tutto e andarci. Questo è il vero segno, forse l'unico vero, reale, di un modo diverso e possibile di esistere, di stare insieme, di convivere. Non perché si cancellino ruoli, differenze, eccetera, ma non c'è più quella dimensione dove uno schiaccia l'altro. Dove uno mangia l'altro, cioè per la propria vita distrugge. Quindi un mondo nel quale ci si dovrebbe preoccupare dei cambiamenti climatici, non solo perché c'è qualche tempesta in più, qualche fulmine in più, ma anche perché ci sono popoli interi, fratelli, sorelle, che vengono distrutti da quello che sta accadendo per decenni di condizioni dove un pezzetto di mondo pensa di poter opprimere di fatto, usando, sfruttando, mangiando quello che è di tutti. Ecco, come andare da pecore che quindi riescono a aiutare piano piano questi lupi a trasformarsi, perché è un processo appunto senza ingenuità, non dobbiamo dire arriviamo lì, facciamo, siamo fratelli di tutti e poi finiamo subito male. Allora ecco che abbiamo questa bella indicazione, no? Che ci viene suggerita, fronimos, cauti, saggi, un pochetto svegli come i serpenti, fin qui questo è abbastanza facile, secondo aggettivo è un pochino più particolare. Acheraios, Acheraioi. Qui l'idea, intanto è abbastanza raro, lo troviamo solo in tre passi, qui e poi nella lettera ai Romani e nella lettera ai Filippesi, quindi un aggettivo abbastanza particolare. E sia l'uso che ne fa Paolo è, in tutte e due le lettere, è collegato a una presenza un po' del male, o di qualcuno che ti minaccia effettivamente. Allora, se voi sarete o siate, come ve la rendo? Dunque, letteralmente l'aggettivo significa non mescolati. Davanti al male rimanete integri, potremmo dire. Questa è la traduzione che troviamo in Filippesi. Quindi che vuol dire? Che io devo stare lontano, ma mi ha appena detto di andare in mezzo a una situazione dove mi posso trovare con i lupi. Avrete meditato sulla parabola della zizzania, lì si parla proprio di una mescolanza, no? Del bene e del male, eccetera, eccetera. Quindi qual è l'atteggiamento qui da tenere? Allora, da una parte potrebbe essere questo senso di trovatevi lì senza farvi contagiare, coinvolgere dall'eventuale male, il male come violenza. Questo è il punto che qui viene identificato. Il lupo che cos'è, in che cosa diciamo, deve essere contenuto? Nella sua eventuale aggressività. Allora, l'atteggiamento qui da recuperare è, cioè, se lui è violento, non rispondere con la violenza. La violenza si vince con la non violenza. Questo è quello che raggiungerà il culmine poi in Apocalisse 5. Se io vedo che l'agnello immolato è quello che è l'unico capace, degno, cioè capace, cioè che ha diritto di aprire i sigilli, che ci svela il senso della storia, l'agnello mi pare che non è stato violento. Quindi quella è la direzione verso cui camminare. Potrebbe anche essere però un'altra indicazione quella del non mi fate confondere, cioè mescolare, cioè anche i vostri pensieri restino non confusi, non vi lasciate atterrire, dopo c'entra tutto il discorso del non temere, non vi fate, non fate sì che non, di non essere indotti a percorrere strade che non siano quelle veramente evangeliche, ecco, potrei dire così. Quindi attenzione a questa semplicità, perché io la semplicità come la colomba non l'ho mai capita, che, non so se voi su questo ci avete un po' ragionato, che vuol dire essere semplici? Semplici, persone semplici? cioè non calcolatrici, potrebbe essere questo, però non lo so, potrebbe essere questa idea. Non vi fate confondere, non vi preoccupate di questa sorta di situazione, un po' di promiscuità, pecore insieme ai lupi, siate svegli, un pochino saggi in questo senso, però non vi fate, ecco, confondere. Serve il primo passaggio, serve la prudenza, perché naturalmente può esserci un inganno, può esserci un pericolo che va evitato finché è possibile, con intelligenza appunto, però allo stesso tempo serve questa integrità interiore che diventa fiducia, però in questo aspetto positivo, una integrità, una positività, una fiducia che mi aiuta ad affrontare quella situazione problematica nel momento in cui non è più evitabile. È quello che ha fatto Gesù. Stiamo seguendo il discorso del discepolo che segue Gesù. Si evita finché possibile, e quanto arriva l'affrontiamo senza lasciarci invadere da quello che il male può portare, che è l'unico vero male, è quello quando il male ti entra dentro. Il vero male dell'uomo, poi prosegue, non è quando subisci il male o addirittura vieni ucciso, ma quando ti trovi a fare il male a qualcun altro. Quello è il vero male che ti può perdere definitivamente, è l'unica cosa dalla quale guardarsi in tutti i modi. Quando infatti vi consegneranno, non preoccupatevi di come dovrete parlare o di che cosa dire, perché ciò di cui dovrete parlare vi sarà dato in quel momento. Infatti non siete voi a parlare, ma parla in voi lo Spirito del Padre vostro. Notate che qui lui corregge, diciamo, invece lo Spirito Santo, che usano sia Marco che Luca, lo Spirito del Padre. Di nuovo qui crea questo un legame intratrinitario. Il fratello consegnerà alla morte il fratello, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori per farli morire. A causa del mio nome sarete odiati da tutti, chi però avrà resistito fino alla fine, questi sarà salvato. Quando poi vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. In verità vi dico, non avrete percorso tutte le città di Israele prima che giunga il figlio dell'uomo. Allora, quindi l'atteggiamento, vedete che dice questa resistenza che si fa fino alla fine, che però a un certo punto arriva. La persecuzione non deve sorprendere, se segui uno che ha vissuto in un certo modo e che ha concluso la sua esistenza in un certo modo, non può essere qualcosa di completamente, diciamo, avulsa dalle tue aspettative. Poi sottolinea, approfondisce questo discorso del discepolo che non è superiore al maestro. Ma prima di andare a quest'altro passaggio, quindi del rapporto maestro-discepolo, è bello questo versetto dove dice se vi perseguite in una città, fuggite in un'altra. Questa potrebbe essere un'indicazione di nuovo interessante in senso positivo. Forse la fuga, che è come dire... mi sposto, ma allora sono codardo? Ma allora vuol dire che non affronto, non do la testimonianza fino in fondo? No, cioè se è possibile, con prudenza, con saggezza, no? E vedi che è possibile andare da un'altra parte, fallo, vai finché è possibile. Questa diventerà occasione di altra cura, di altro annuncio, di altra testimonianza. Pensate a Atti 8, dopo la storia di Stefano, eccetera, eccetera. Cominciarono a perseguitare la Gerusalemme e vanno Giudea, Samaria, e inizia quella espansione che poi arriverà. Quindi potrebbe essere, cioè, non rimanete attaccati lì quasi a cercare di morire, a cercare il martirio, valutate, vedete Matteo come spinge sempre al discernimento, valutate, la fuga magari è la scelta giusta da fare e diventa opportunità di diffusione del bene, però potrebbe esserci un momento in cui non si può più andare oltre. Il male va affrontato, va snidato, va fatto emergere. E qui a me viene sempre, vengono in mente delle figure straordinarie, come per esempio, non so, Don Pino Puglisi, avete presente? Come ha affrontato la sua morte? il nostro Don Pino, ricorderete che lui è morto guardando negli occhi il suo assassino, che era un pluriomicida nonostante avesse solo 28 anni, e quest'uomo che poi viene arrestato racconta negli anni, insomma, quando si trova in carcere, che non riusciva a non pensare più a quello sguardo di quest'uomo che lui aveva ucciso, come tanti altri, ma nei suoi occhi non c'era l'odio e non c'era nemmeno la paura. Quella è la vittoria. Ecco che vuol dire la colomba con cui lui va incontro anche a quel momento così, quello definitivo. Non che come Gesù non abbia avuto paura prima, lui ha dovuto decidere di rimanere a Brancaccio, sapeva che cosa quel portare via i ragazzini dalla strada significasse, cosa avrebbe portato. C'era stato l'attentato alla chiesa, l'avevano picchiato, no? Conoscete tutti, penso ormai, la storia, visto che l'hanno fatto pure beato. Ma quando arriva quel momento, né la paura né l'odio. L'omicida era abituato a questo. Qualcuno che chiede pietà o a qualcuno che se già avesse avuto un'arma avrebbe fatto altrettanto nei suoi confronti. Invece questa libertà totale di qualcuno che sa di aver annunciato il Vangelo da tutti i punti di vista. E vogliamo ricordare allora anche, visto che ieri sono stati 40 anni, forse l'avete già ricordato, il generale Dalla Chiesa, avete presente anche lui la sua vicenda, gli ultimi tempi, mandato a Palermo così a fare. Si pensava un po' ordinaria amministrazione, lui fa il suo dovere, lui compie quello che è il suo compito, affronta la mafia, snida, va a toccare, pone dei segni, arresta e questo suscita la reazione. Perché viene spazzato via, come poi dicevano le persone quando andarono al suo funerale, perché era stato lasciato solo, come molte di queste persone, no? Però che faccio? Siccome sono lasciato solo, smetto? Siccome so che mi sto giocando la vita, cambio? Ecco, queste sono veramente le vere testimonianze. Viene un momento in cui è inevitabile quell'affrontare il momento decisivo. Ma si può comunque anche in quel momento rimanere, anzi forse portare a pieno compimento l'essere discepolo. Perché un discepolo non è superiore al maestro, né un servo al suo signore. Basta al discepolo diventare come il maestro, al servo come il suo signore. Se hanno chiamato Belzebù il padrone di casa, quanto più quelli di casa sua. Sarà quello che dirà anche Giovanni, no? Al capitolo 13. Un servo non è più grande del padrone. Chi è inviato non è più grande di colui che lo ha inviato. Non li temete. E adesso qui tre bei imperativi molto forti. Non li temete. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, nulla di segreto che non sarà reso noto. Quindi quello della franchezza, no? La franchezza dell'annuncio. Quello che vi dico nella tenebra, ditelo nella luce. Quello che udite all'orecchio, proclamatelo dai tetti. Non temete, secondo, chi distrugge il corpo ma non può distruggere l'anima. Temete piuttosto chi può far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Questa è una cosa che è pochissimo biblica, come penso sapete, la distinzione corpo-anima, però qui potrebbe esserci un po' un'influenza della filosofia anche ellenistica. Sembrerebbe, no, che qui c'è un pochino questa idea, se no di solito psiche viene reso con vita, no? Però qui c'è un po' questo senso. Non vi lasciate distogliere dal fatto che la vostra fisicità può effettivamente essere bloccata, diciamo così, perché c'è una vita ulteriore. Perché? Perché non si devono temere? Perché c'è qualcuno che si occupa di voi, perché voi avete un grande valore. Due passeri non si vendono per un soldo, ma neppure uno di loro potrà cadere a terra all'insaputa del Padre vostro. Quanto a voi, persino i capelli della vostra testa sono tutti contati. Notate. I passeri che non possono cadere a terra, anche i capelli sono caratterizzati dal cadere, dalla caducità, eh? Questa cosa della caducità. Non temete, voi valete ben più di molti passeri. Però qui un dettaglio bellissimo che ha proprio particolare Matteo riferito ai passeri, no? Dove dice: neppure uno di loro potrà cadere a terra senza il Padre vostro. Senza il Padre vostro. A volte questo era reso senza che il Padre vostro lo voglia, senza che il Padre vostro lo sappia. Non c'è niente lì, non c'è nessuna specificazione. Bellissimo, dice solo senza il Padre. Cioè, se un passeretto non cade da solo, diciamo, senza il Padre che sta lì, figuratevi voi. Quindi, perché non temere? Dove posso saldare, appoggiare questa finalmente sconfitta della paura, che è quella che poi è veramente qualcosa che ci opprime spessissimo in tanti modi? Perché? Quello che ho già detto prima. Lo Spirito parla. Quando dovrete prendere anima? Lo Spirito, sarà lo Spirito a parlare. Lo Spirito parla. Perché prima che avrete finito tutte le città, per questo tutte le città, il Figlio viene. Perché, non li temete? Perché il Padre vi è accanto. Cioè non siete soli, non siete senza il Padre, mai. Quindi bellissima questa ricostruzione trinitaria che fa veramente da fondamento appunto alla fiducia, al non temere. Chiunque mi riconoscerà davanti alla gente, anch'io lo riconoscerò davanti a mio Padre che è nei cieli. Chi mi avrà rinnegato davanti alla gente, anch'io lo rinnegherò davanti a mio Padre che è nei cieli. Qui mi viene solo un inciso da dire, quindi per dire, attenzione, siate seri in quello che fate, però è anche vero che colui che l'ha rinnegato, Gesù, poi è rimasto negli undici, diciamo, non più dei dodici, negli undici, ma Pietro si trova ancora, nonostante il suo rinnegamento, quindi chissà se poi Gesù ha mantenuto questa fino in fondo. È difficile che lui rinneghi se stesso, la sua fedeltà a noi, no? Però il problema serio è quando rinnegare qualcuno, sapete che è più grave ancora di tradirlo, no? Perché se tu tradisci una persona che magari anche hai sposato, con cui hai condiviso qualcosa, significa che a un certo punto si è rotto qualcosa e hai preso un'altra strada. Invece quando si rinnega significa negare di aver conosciuto, quindi significa cancello tutta la storia che c'è stata fra noi. È molto più pesante, eh? Non è dire a un certo punto ci siamo un po' allontanati. Quindi il rinnegamento significa tutta quella strada che abbiamo fatto insieme per me non esiste più. Quindi tu non esisti più come persona, non c'è più possibilità di riagganciare, cioè anche se si litiga è possibile ritrovarsi, altrimenti no. Quindi si tratta di riconoscere davvero, capacità di riconoscere Gesù nella quotidianità, nei piccoli e anche nelle situazioni un po' più complicate. Conclusione: non pensate che io sia venuto a spargere pace sulla terra. Ma come? Ci avevi detto di andare ad annunciare la pace? Non sono venuto a spargere pace, ma spada. Lo stesso versetto Luca lo renderà, invece che spada dice ma divisione. Quindi l'idea, almeno per come lo prende Luca, è questa. Sono venuto infatti a separare un uomo da suo padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera. I nemici di ognuno sono quelli della sua casa. Qui sta citando Michea. Questo non pensate che è simile a quando nel discorso della montagna dice non pensate che io sia venuto ad abolire la legge, eccetera, eccetera. Quindi è come se stesse mettendo due tasselli. Lì diceva non pensate che sono venuto a rivoluzionare tutto, anche se poi... E qui è come se dicesse non pensate che il mio annunciare pace, annunciare il regno, è una specie di cappellino, così, un abbellimento sopra quello che già c'è, che potete procedere tutto sommato con piccoli aggiustamenti di facciata. No, il cambiamento è radicale, il cambiamento è essenziale, deve andare fino alle fibre più profonde del tuo essere, fino a quelle relazioni vitali, genitori e figli. Cosa c'è di, se voi doveste pensare, cosa c'è di più profondo di questo? Di quelle relazioni che proprio ti stanno dentro, sono la tua carne, il tuo sangue. Anche lì deve arrivare il Vangelo, anche lì deve portare vita e quindi separare, mettere a fuoco ciò che non va e che magari lasciato lì latente produce danni. Come spesso a volte noi vediamo dei conflitti che esplodono nelle famiglie, anche nelle comunità religiose, eccetera, ma non perché improvvisamente qualcuno è impazzito, perché c'era un male che si è lasciato crescere. Allora questo è il senso del metterlo in luce e separare, per fare in modo evidentemente di curarlo, come già si è detto più volte. Vera conclusione, se voi farete tutto questo, no? Voi portate tutto questo con questo stile, con queste modalità, ecco che chi riceverà da voi e quindi riceverà voi, in realtà riceve me, e chi riceve me riceve chi mi ha mandato. Ecco, vedete di nuovo questo rimando fino al Padre. Chi riceve un profeta in quanto profeta avrà una ricompensa da profeta, chi riceve un giusto in quanto giusto una ricompensa da giusto, chiunque avrà dissetato con un solo bicchiere d'acqua fresca uno di questi piccoli in quanto discepolo i piccoli, in verità vi dico, non perderà la sua ricompensa. Ecco, allora qual è questa ricompensa? Che se tu hai riconosciuto il profeta, il giusto, il discepolo, l'hai fatto entrare nella tua casa, nella tua vita, e quindi hai fatto entrare quello che aveva mandato quel profeta, quello che aveva ispirato quel giusto, quello che il discepolo stava seguendo. Quindi quello che c'è in gioco è, come abbiamo detto fin dall'inizio, questo legame con chi sta inviando. C'è veramente questa vita che va donata e accolta, no? Questo scambio costante che arricchisce sia chi dona che chi riceve. Era quel versetto: chi trova la sua vita la perderà, chi perde la sua vita a causa mia la troverà. Il versetto più citato di tutti i Vangeli, delle frasi di Gesù. Torna questa stessa frase 6 volte in tutti e quattro, complessivamente in tutti e quattro i Vangeli. Quindi la vita del discepolo è veramente qualcosa che può essere ricevuta solo mantenendola in questa dinamicità del dono. Quindi conclude il discorso così, versetto 1 del capitolo 11: quando ebbe terminato di dare istruzione ai suoi 12 discepoli, Gesù andò via di là per insegnare e predicare nelle loro città. Quindi ha fatto tutto questo discorso di invio, poi loro non partono. Poi ancora una volta è Gesù che si muove, è lui che va a insegnare e predicare. Quindi ecco perché, vedete, questo discorso non è solo un elemento narrativo di passaggio, è veramente qualcosa di costante e quindi di attuale anche per noi, perché è lui, è Gesù l'inviato, quell'inviato che direi che ancora una volta a noi prima di tutto è chiesto di accogliere nei mille modi con cui si rende presente ancora oggi, a volte in modo impensato, e anche di rendere presente però da discepoli proprio con le nostre vite, come loro allora era stato chiesto, di discepoli che rimangono discepoli tutta la vita e che costantemente sono inviati e quindi sono missionari. Questo è un augurio che penso ci possiamo fare reciprocamente.